Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda in FM il martedì alle 17.30 fino alle 19 e poi la ritrovate naturalmente in podcast nel sito della radio www.radiocooperativa.org e anche nel sito www.bellunopop.it. Questa settimana ci occuperemo in particolare proprio delle questioni della montagna che spesso sono al centro di Voci dalle Dolomiti. Questa settimana ci occupiamo di una questione che riguarda, se vogliamo, il modo in cui viviamo la montagna, il modo in cui organizziamo la vita in montagna, il turismo in montagna, questo turismo che spesso viene appunto additato come il terreno che può consentire al bellunese di recuperare anche dal punto di vista economico il terreno perso in questi anni che sono stati segnati dalla crisi economica e anche nel bellunese appunto dalla perdita per esempio di molti posti di lavoro. Abbiamo con noi in questa puntata di Voci dalle Dolomiti Paola Andreotti e Valentina De Marchi che ci parleranno per l'appunto di queste questioni riguardanti la montagna prese da un'angolazione particolare, l'angolazione che riguarda l'evoluzione, la vita e il presente e il futuro dei rifugi di montagna, al quale hanno dedicato in particolare un lavoro, un documentario, un video che sta girando proprio in questo periodo e sarà anche al Film Festival della Montagna di Trento, un lavoro che mette in chiave critica il dibattito che si è aperto da tempo proprio su come sono cambiati i rifugi di montagna. Molti di voi che andate in montagna l'avranno percepito, possono esserci ancora rifugi, chiamiamoli così, tradizionali, altri che invece sembrano un po' i ristoranti che troviamo a fondovalle o in pianura. Che cosa succede insomma in questo periodo sulle Alpi per esempio e sulle Dolomiti? Ne parliamo con le nostre due ospiti, alle quali do naturalmente il benvenuto a Radio Cooperativa.
Grazie, buongiorno.
Ecco, allora innanzitutto grazie a voi di essere qui e vi chiedo brevemente di presentarvi così i nostri ascoltatori sanno poi chi saranno gli interlocutori di questa nostra trasmissione. Cominciamo da chi volete voi.
Come vuoi. Bene. Vado io?
Valentina, sì. Allora, Valentina De Marchi.
Buongiorno a tutti, io sono Valentina e sono laureata in antropologia culturale. E sono di Belluno originaria e sono tornata a vivere a Belluno dopo un periodo di assenza, diciamo, quando ho studiato all'università e oggi mi occupo appunto di temi legati alla montagna, al vivere in montagna, cercando appunto di dare ai miei lavori sempre questo taglio socio-antropologico. Ho lavorato parecchio in particolare coi pastori di pecore, non solo da noi nel Triveneto ma anche in Asia. E ora invece sto attraversando un periodo più, diciamo, stanziale, per cui lavoro sul territorio bellunese e recentemente, l'anno scorso, ho fatto questo lavoro di videodocumentario per la Fondazione L'Ordine degli Architetti di Belluno che mi ha visto appunto regista di questo film di cui vi parleremo.
E quindi passiamo la parola a Paola Andreotti.
Buongiorno a tutti, io sono Paola Andreotti, sono un architetto. La mia formazione veneziana mi ha portata a fare un approfondimento per quanto riguarda però le tematiche di pianificazione nei paesi in via di sviluppo di cui mi occupo tuttora. Padovana di origine, mi trovo a Belluno e in questa realtà sono riuscita ad integrarmi, direi, con grazie anche appunto all'ambiente, alle montagne, anche nella realtà proprio della professione. Faccio parte dell'Ordine degli Architetti e sono segretario della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti. Grazie a questa partecipazione abbiamo avuto la possibilità di lavorare sul documentario di cui Valentina è la regista, proprio in una collaborazione per approfondire il tema dei rifugi d'alta quota. questo è stato un impegno che ci ha portati a investigare su quale sia la realtà dei nostri rifugi del Bellunese anche da un altro punto di vista, sempre con il taglio e con la lente dell'architetto, ma soprattutto partendo da una ricerca dal basso antropologica.
Bene, innanzitutto vi chiedo se possiamo definire i rifugi, così mettiamo a fuoco di che cosa stiamo parlando.
Se posso fare una premessa, il progetto è nato perché al convegno dell'International Mountain Summit erano stati coinvolti tutti gli ordini dell'arco alpino,
gli ordini degli architetti
sì. E le fondazioni, sì, scusate. E in questo caso a noi era stato assegnato il compito di approfondire il tema del lusso e comfort d'alta quota, inteso nei rifugi sopra i 2000 metri d'altezza. E quindi questo ci ha portato a dover decidere dove, come, cosa portare a questo convegno, e l'idea del video è stata proprio l'idea cardine che ci ha portati a fare questa ricerca antropologica. Quindi abbiamo contattato Valentina, antropologa, videomaker, amica, e questo ha fatto sì che fossero definiti appunto rifugi, una selezione appunto con lei, che è stata molto molto attenta a tutte le parti importanti e anche a quelli che potevano essere i rifugi interessanti da prendere in considerazione.
Mm-hmm. Sulla definizione del rifugio, anche qui già qui ci sono vari punti di vista. Diciamo che in generale si può dire che è la struttura che dà ospitalità e garantisce una certa sicurezza in alta montagna.
Però per chi ci sta ascoltando, che magari non andasse in montagna, possiamo dire che non sono solo strutture dedicate ai rocciatori, agli alpinisti.
Certo, nascono alle origini, diciamo, come strutture di sostegno per alpinisti, e quindi come proprio sì, strutture di appoggio per alpinisti che la mattina presto magari devono raggiungere le cime, affrontare arrampicate o sci alpinistiche, attraversate, così. Oggi sono meta di escursioni, sono meta di anche tuttora di alpinisti appassionati della montagna, ma acquistano, diciamo, un aspetto e un carattere molto più aperto a tutti e sì, a tutti i livelli, tutte le capacità anche alpinistiche, escursionistiche.
Esatto, se una volta erano punti di partenza per poi raggiungere le cime, oggi sono spesso punti di arrivo di gite fuori porta. E questo ha cambiato moltissimo il carattere, che non ha più un carattere, come dire, essenziale di riparo, ma è quasi diventato luogo ludico per famiglie, per qualsiasi persona, e quindi anche le caratteristiche nel tempo sono cambiate. Questo negli ultimi anni si è visto non solo alle quote, diciamo, più accessibili, ma anche ai rifugi oltre i 2000 metri, che quindi cambia veramente anche l'atteggiamento nei confronti della montagna. Montagna intesa come luogo anche inaccessibile, difficile, non per tutti, che invece in questi rifugi e con i nuovi mezzi e le tecnologie è accessibile e vivibile da tutti.
Quindi su questo nodo sostanzialmente poi si è incentrato il vostro lavoro per questo documentario, cioè su che cosa sono diventati, che cosa, come vengono percepiti i rifugi da chi ci lavora e da chi ci va, diciamo, perché in gita, perché di passaggio invece nell'ambito di attività alpinistiche impegnative, cioè questa umanità che si è modificata nel tempo, che si ritrova in queste strutture che a loro volta hanno subito una metamorfosi, e questa metamorfosi voi la indagate in questo documentario di cui dobbiamo ricordare anche il titolo, che è Il lusso della montagna.
Sì.
E voi lo indagate ascoltando le voci, quindi di chi ci lavora, di chi ci va e di chi ne ha vissuto la metamorfosi da addetto ai lavori come alpinisti e così. Che tipo di metodo vi siete dati, insomma, per fare questo lavoro?
Vado io prima, poi tu.
Allora, Valentina De Marchi.
Appunto l'idea di partenza, l'originalità probabilmente anche dell'idea, del progetto, è stata, visto il tema, diciamo, che è quello del lusso e del comfort in montagna, aprirsi all'ascolto di chi la montagna veramente la vive, la frequenta. E infatti mi ricordo ancora nella fase di progettazione di questa cosa, si diceva, è emersa la volontà di non presentare magari un classico PowerPoint a questo convegno, ma restituire un'immagine più viva, più vera, appunto raccogliendo le voci dal basso. Ed infatti così abbiamo fatto, abbiamo deciso di coinvolgere, conoscere, intervistare, ascoltare più punti di vista possibile sulla montagna e sull'utilizzo dei rifugi. Quindi sono stati, abbiamo incontrato escursionisti, alpinisti, ex alpinisti e nuovi, guide alpine che comunque frequentano regolarmente i rifugi, e ancora abbiamo ascoltato il punto di vista dei gestori dei rifugi e anche degli architetti. Quindi abbiamo cercato di spaziare il più possibile per restituire proprio un'immagine variegata e variopinta dei vari punti di vista. Questa è stata un po' la metodologia seguita. Ed infatti, diciamo, è emerso veramente una grande varietà anche, no? Che sì. Poi dalla varietà sono chiaramente emerse delle linee, dei punti di vista principali, insomma, sì, centrali.
Sì, diciamo che il progetto si è costruito man mano, perché il primo incontro con Valentina è stato proprio per capire che cosa si poteva fare. L'idea del video è stata l'idea cardine che ha portato avanti questa proposta di non dare risposte, ma cercare, come dire, le risposte da altri, quindi partendo dal basso. Il fatto di riuscire a restituire un quadro dei diversi fruitori dei rifugi ci poteva aiutare a raccontare che cosa si intende per lusso e comfort, che all'interno del dibattito che si è creato all'interno della fondazione e dell'ordine è stato subito evidente non avere una definizione precisa e ferma, ma il lusso e il comfort sono molto relativi a seconda di chi li vede. Questo nel video è venuto fuori in modo esplicito. Quindi il gioco che man mano si è costruito, perché il gruppo di lavoro si incontrava con Valentina, entità attiva e propositiva, e ha elaborato man mano e selezionato man mano le cose registrate, perché ovviamente il materiale è tantissimo e quindi abbiamo dovuto veramente incasellarlo e costruire poi il video. Per cui il gioco è stato quello dei contrasti, quindi se noi riuscivamo a mettere insieme due persone che raccontavano un'idea di lusso, di comfort in contraddizione, il risultato era quello sperato, nel senso, noi non stiamo dando delle risposte, ma vi stiamo mostrando che lusso può essere una minestra calda o lusso può essere una vasca di acqua calda a 2000 metri dopo una sciata, per cui sono due modi diversi di intendere la montagna senza assolutamente voler dare giudizi, perché ovviamente la montagna è un luogo da vivere e quindi può essere vissuto come si desidera, nel rispetto della montagna sempre.
Ecco, io credo che questo connubio tra architetti e antropologi in qualche modo è stato un po' il punto di forza del nostro lavoro, nel senso, io ho apprezzato molto la loro disponibilità all'ascolto, no? Che è proprio un aspetto fondante del mio mestiere, quindi dell'antropologo, l'ascolto dei vari punti di vista e senza la volontà appunto di imporre il proprio o di partire da una propria idea, e questo insomma ha fatto sì che la collaborazione è stata fruttuosa, insomma positiva.
Ecco, io poi magari spieghiamo meglio quali sono i rifugi che avete visitato, dove avete raccolto le testimonianze di cui poi appunto si racconta in questo documentario. che, se non ricordo male, dura circa mezz'ora.
Sì, 34 minuti.
Ecco, quindi diciamo è anche fruibile, immagino, per chi volesse attorno costruirci dei dibattiti, dei momenti di riflessione.
Sì, visto sì. Che, appunto, questo è l'intento.
Può essere l'introduzione di serate, di incontri, eccetera. E dicevi appunto di rifugi d'alta quota che spesso possono diventare meta anche di divertimento, che il vostro, diciamo, lavoro di documentazione, che non entra poi nel merito dei giudizi su questo, anche se effettivamente c'è una corrente di pensiero abbastanza diffusa, soprattutto immagino nelle zone alpine di montagna, che poi si può anche scontrare con alcuni interessi di tipo invece economico, che ritiene che non ci sia neanche tanto da riflettere, perché intrinsecamente ci sono delle manifestazioni di questa metamorfosi di alcuni rifugi che in sé sono già negative, perché portano ineluttabilmente in alta quota rumori, suoni, troppa gente, schiamazzi, musica a palla all'esterno e quant'altro. E questo è un aspetto critico in cui voi vi siete imbattuti anche nelle testimonianze che avete raccolto?
Beh, diciamo che noi ci siamo più incentrati sull'aspetto proprio architettonico della struttura, degli edifici, dei rifugi, diciamo. E quindi questo aspetto lo abbiamo un po', tralasciato, non è stato centrale nella nostra ricerca. E quello che sicuramente è emerso dalle interviste, dall'incontro con, diciamo, i fruitori medi dei rifugi è la ricerca della semplicità in montagna, della tranquillità, l'occasione di fare esperienza della natura, dell'ambiente. Questo è quello che le persone cercano in montagna, e spesso appunto non apprezzano quindi questi fenomeni magari più di massa o di disturbo, e qualcuno anche si è dimostrato parecchio critico nei confronti, diciamo, dell'innovazione dei rifugi. Qualcuno apprezza poco questi rifugi, queste strutture moderne, contemporanee e avanguardistiche, eccetera. Quindi, diciamo, il pensiero medio del fruitore della montagna va un po' in direzione della tradizione, cioè si lega molto alla tradizione e alle forme, anche quelle canoniche, semplificando anche molto probabilmente l'ideale di architettura di montagna.
Sì, è da qui che nelle interviste si vede come poi, portando avanti un discorso con le stesse persone che hanno questo ideale della tradizione opinabile, perché appunto i rifugi non hanno una tradizione, perché sono dei neonati, insomma, e si vede che una riflessione su quelli che sono quella che è la struttura, quella che è l'efficienza di un rifugio, quelle che potrebbero essere le caratteristiche essenziali di un rifugio, possono avvicinare il medio fruitore di montagna che ama il rifugio a capanna e a prendere in considerazione anche nuove tecnologie, nuove forme, e quindi la riflessione porta anche ad una capacità di accogliere, accettare anche nuove forme. Quindi è un dibattito che si sta veramente aprendo in questo momento, senza demonizzare nuove forme o senza screditare forme tradizionali, tra virgolette, o comunque forme che siamo abituati a vedere in montagna. L'importante è iniziare a pensare, a discutere, a riflettere su ciò che andiamo a costruire in montagna, partendo addirittura dalla domanda: ha un senso costruire in alta quota? E quindi tutto quello che ne segue. Ma è veramente l'inizio del dibattito, quello che stiamo portando avanti. Un'altra cosa interessante del video di Valentina è che si vede come luoghi e persone poi si avvicinano. Quindi luoghi essenziali, e prendo ad esempio il Torrani, quindi siamo sotto la civetta a 3000 metri, si trovano persone che cercano l'essenzialità, quindi sicuramente un minimo di comfort c'è, però non c'è sicuramente il lusso, come non c'è una carta dei vini con 160 vini, forse non ci sono nemmeno vino, non lo so, però insomma diciamo che si vede proprio questo sposalizio tra determinate tipologie di fruitori in determinate strutture, come è ovvio che sia. Per cui questa cosa è evidentissima nel video.
Ecco, naturalmente io prima parlavo di questi rifugi d'alta quota dove c'è musica, palla, eccetera. Questo riguarda forse per lo più, ci sono state anche varie polemiche, oltre a situazioni anche tragiche avvenute proprio sulle Dolomiti anche recentemente, riguarda soprattutto la stagione invernale, quando poi ci sono queste aperture notturne, la gente scia e poi resta in quota, magari poi scende non totalmente capace di controllare se stessa, e possono capitare degli incidenti anche gravi. Su questo ci sono state varie polemiche, però voi non vi occupate della questione invernale. Se ho capito bene, voi state indagando il ruolo soprattutto dei rifugi nella stagione estiva, cioè la tipica stagione della montagna, oppure anche questo è un fenomeno che avete in qualche modo affrontato andando ad ascoltare rifugisti e turisti, cioè il fenomeno appunto di questi rifugi che possono stare anche in alta quota. Mi viene in mente adesso quello del Cernis, per dire una situazione, che sono poi in realtà degli hotel, a volte dei piccoli alberghi o ristoranti, e che appunto nella stagione invernale hanno iniziato a manifestare questa che viene vista da alcuni come una criticità, e poi invece c'è tutta la questione estiva che è diversa. Qui voi avete fatto questa distinzione oppure no?
Ma non necessariamente, il nostro lavoro è stato svolto nel periodo estivo, e quindi ecco, io la montagna i rifugi li ho visitati durante l'estate, ho percorso appunto i sentieri di montagna in estate, non ho mai verificato questi fenomeni nei rifugi, seppure ovviamente i rifugi che siamo andati a toccare sono molto diversi tra loro. Abbiamo cercato proprio anche di aprirci, di prendere in considerazione tipologie di rifugi diversi, quindi rifugi isolati, poco frequentati, in aree molto tranquille dove pochi e selezionati fruitori arrivano. E allo stesso tempo ovviamente abbiamo considerato rifugi tipo in zona cortina, dove la fruizione è un'altra, i carichi, i passaggi sono molto più numerosi e i servizi a sua volta cambiano, diciamo, e le aspettative anche e di conseguenza i servizi cambiano. Ecco, chiaramente nell'area di Cortina ho osservato più ecco questi fenomeni di massa, ma in nessun caso particolarmente tra virgolette nocivi per la montagna. Cioè nel periodo che ho frequentato io c'erano tanti ciclisti magari, oppure sì, escursionisti medi. Poi si osservano delle cose che magari ai più gli amanti della montagna, gli alpinisti più radicali, fanno accapponare la pelle. Per esempio la piscina jacuzzi, come si dice, a 2000 metri al rifugio Scoiattoli, per il montanaro tosto può essere un insulto. Però tutto sommato per la clientela che frequenta quel rifugio, che peraltro è un rifugio aperto anche nella stagione invernale,
è raggiungibile direttamente con degli impianti,
con le piste, certamente, e questa cosa funziona, tanto che sembra che sia prenotata tutti i giorni, che sia difficilissimo trovare un posto. Quindi alla fine noi appunto aprendoci ai vari punti di vista abbiamo detto beh, perché no, insomma, se lì funziona, tira la gente, la richiede, giustamente il gestore si adatta. Ecco, e questo diciamo adattarsi alle richieste dell'epoca, del periodo e della clientela, io l'ho riscontrata soprattutto nelle aree appunto più turistiche. quali cortina, diciamo, dove i gestori dei rifugi chiaramente mi hanno mostrato come è necessario aggiornarsi nella richiesta del cliente.
Sì, se posso aggiungere, l'accessibilità al rifugio cambia la clientela ovviamente, quindi durante il periodo invernale molti rifugi sono raggiungibili con funivie, seggiovie. Questo porta anche persone che magari l'attività sportiva non la fanno, ma semplicemente dal paese principale salgono in alta quota per godere del panorama, per bere una cioccolata calda o comunque usufruire di quelli che sono servizi che potrebbero trovare anche a valle. La questione è forse riuscire a capire se questo porta un uso tra virgolette sbagliato della montagna, però questo è un dibattito ancora più vasto, quindi noi ci siamo occupati ovviamente di quelle che sono le strutture, limitandoci a verificare come queste sono vissute e da chi. Questo è quanto.
Certo, e poi magari analizziamo meglio questo rapporto tra la forma e la sostanza, diciamo, e quindi che cosa possono anche significare questi rifugi, come sono fatti, come sono gestiti, rispetto anche a come possono orientare le abitudini della clientela, piuttosto che viceversa, come sta accadendo con le jacuzzi d'alta quota. Prima però facciamo una pausa musicale. Questa è Voci dalle Dolomiti, le frequenze sono quelle di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 30 aprile, che se non sbaglio è anche il giorno in cui al Trento Film Festival sarà presentato questo vostro documentario La Montagna del Lusso.
E il
lusso della montagna.
Sì, in sala Cinema Modena alle 21:15 verrà infatti proiettato il filmato.
Bene, quindi a Trento questa sera al Trento Film Festival. E appuntamento poi ve lo ricordiamo meglio in chiusura. Per ora facciamo una piccola pausa musicale, ci spostiamo, facciamo un po' un cortocircuito nord-sud, dalle Alpi all'Africa, con un gruppo che è composto appunto da una quindicina di musicisti francesi e da altrettanti musicisti del Mali. Il gruppo si chiama Les Chazots, la canzone che ora vi propongo si chiama Chérie Lacroix ed è tratta dal Free Music Archive. Si tratta di musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, sono le stesse licenze che utilizziamo per il podcast di Voci dalle Dolomiti, che trovate nel sito della radio e nel sito www.bellunopop.it.
I don't wanna sing about a sherry crow, sherry crow. don't want to dream about a sharing crew. I don't want to think about a sharing crew. I don't want to hear about a sharing crew. Sharing crew. I don't want to dream about a sharing crew. I don't want to think about a sharing crew. I don't want to think about a sharing crew. Sharing crew. I don't want to dream about a sharing crew. I don't want to think about a sharing crew. I don't want to hear about a sharing crew.
Riprendiamo a Voci dalle Dolomiti dopo questa pausa musicale con i Les Azos. Questa canzone è tratta dal Free Music Archive, www.freemusicarchive.org, un grande database di musica libera rilasciata con licenze Creative Commons di vario tipo. In questo caso il gruppo Les Azos gli ha proposto questa musica dalle ambientazioni africane, infatti è un gruppo composto di artisti francesi e africani. Noi torniamo sulle Alpi con le nostre ospiti di questa settimana, Paola Andreotti e Valentina De Marchi. Stiamo parlando del loro documentario dedicato alla metamorfosi dei rifugi e a come i rifugi di montagna siano diventati un po' lo specchio del desiderio di trovare in tutte le condizioni da parte dei turisti il massimo del comfort o comunque un certo comfort rispetto a un'idea precedente di maggiore, diciamo, approccio maggiore spartano, in questo caso la fruizione della montagna. Quindi proseguiamo questa nostra conversazione qui a Radio Cooperativa. Apriamo una parentesi per ricordarvi che Radio Cooperativa è un emittente non profit che vive solo grazie al contributo degli ascoltatori e al lavoro di chi ci fa volontariato. Se volete dare un contributo a questa emittente, questa voce libera del Veneto, potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura con sede in via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova. Torniamo dunque a Paolo Andreotti e Valentina De Marchi. Stavamo parlando di come la forma dei rifugi può anche essere sostanza, di come è cambiato il modo di gestirli di fruirne, e parallelamente con la trasformazione del modo in cui la gente va in montagna, ma anche di chi ci va. Un aspetto credo da menzionare, da analizzare, è quello del progressivo ampliarsi di questo spettro di società che va in montagna, o questo è un aspetto marginale?
No, questo è un aspetto fondamentale, e diciamo che le nostre montagne, le Alpi orientali, si differenziano nettamente in questo senso dalle Alpi occidentali. Le Alpi occidentali ancora, diciamo, hanno un aspetto di accessibilità più ridotta, riservata a un pubblico più che altro di alpinisti, diciamo, comunque persone più preparate anche fisicamente ad affrontare certe salite, certe condizioni. Al contrario, le Alpi orientali, in particolare le Dolomiti, veramente si aprono a tutti, si aprono anche alle famiglie, si aprono alla gita della domenica, e questo gli dà appunto questo specchio, questo carattere di accessibilità generale e frequentazione da parte di un vasto pubblico. E infatti a sua volta, diciamo, i servizi che vengono concessi, offerti, ricalcano, diciamo, questo cambiamento, questa richiesta.
Esatto, si vede proprio come l'attività dei rifugisti si stia adattando a quella che è la richiesta delle persone che vanno in montagna, per cui se un rifugio può accogliere bambini, famiglie, anziani, ovviamente si dota di tutto quello che è necessario per poterli accogliere al meglio. Nel video si vedono camere che magari non sono più le camere tradizionali del rifugio, dove
cameroni,
magari, no? I cameroni, esatto, dove ad esempio dove si mangia si dorme, ma diventano delle camere anche più intime. Questo ha una ricaduta, per cui ha nuovamente un richiamo per famiglie che magari vogliono vivere un'esperienza in un ambiente naturale, in un ambiente particolare, però senza rinunciare a quelli che sono i comfort da garantire ai piccoli oppure agli anziani. Questo è quanto.
Però, se posso dire, ci sono anche belle differenze all'interno dell'ambiente, perché ci sono rifugi e rifugisti che appunto si aprono a questo cambiamento e cercano di adattare l'offerta alle richieste del cliente. Altri invece che, tra virgolette, tengono duro, anche perché si trovano in condizioni dove effettivamente non tutti arrivano, quindi comunque una selezione, appunto il discorso dell'accessibilità che facevamo prima, una selezione c'è, e ci sono appunto rifugisti che ci tengono ancora a dare un'impostazione, diciamo, di spartanità in qualche modo, e quindi al cliente che richiede anche qualche comfort in più rispondono spiegando loro quali sono le condizioni dell'alta montagna, i problemi che incontrano, e quindi, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, insegnano, istruiscono i frequentatori a comportarsi di conseguenza e farsi le aspettative giuste nel posto giusto, insomma.
Sì, hai anticipato appunto una domanda che volevo farvi sull'approccio che hanno gli addetti ai lavori, chi gestisce questi rifugi, che appunto immagino non sia monolitico, non sia univoco, e che ci siano anche lì pensieri, approcci diversi, magari non solo due grandi filoni, ma forse anche delle situazioni di mezzo, immagino che appunto la tipica situazione del Camerone dove alle 5 del mattino ti svegliano o alle 4 perché iniziano ad alzarsi e a uscire gli scalatori e tu sei lì e vorresti dormire con un po' di calma per il tuo sabato notte, non è forse compatibile con la presenza di un altro tipo di appunto di fruitore della montagna, e quindi che qualche, diciamo, che da tempo i rifugi, qualche rifugio abbia iniziato a fare delle riflessioni su questo, anche se non si trova, se non è il rifugio Scoiattoli, diciamo che anche se non si trova dove facilmente si arriva con una seggiovia, insomma, o comunque vicino a posti dove si arriva in automobile.
Ma sì, diciamo che se posso aggiungere, chi può, chiaramente anche dei piccoli, se vuoi, cambiamenti però significativi, ad esempio mettere il piumone sui letti. Fino a pochi anni fa c'erano le solite coperte di lana, no? Certo. E adesso invece quasi tutti i rifugi si sono dotati di bei piumoni caldi, colorati, così. Quindi voglio dire, anche senza magari tante volte fare lavori di ristrutturazione enormi, si cerca di dare un carattere magari più accogliente al rifugio. E una cosa rispetto all'argomento che trattavi, una cosa che emerge spesso dalle interviste ai gestori e rifugisti è la voglia di dare accoglienza come ancora, diciamo, come un aspetto come di comfort che riceve l'escursionista, no? Quindi un'accoglienza anche nella semplicità dei modi, però magari il cibo buono, che non è ricercato per forza, però è semplice, casalingo, così. Quindi un'accoglienza di questo tipo, la gentilezza, il fermarsi e curare i rapporti personali anche con i clienti, con chi passa in rifugio. Questi sono tutti aspetti che la maggior parte dei rifugisti valuta e valorizza ancora molto, e che alcuni dicono differenzia nettamente il ristorante dal rifugio, proprio questa ospitalità.
Esatto, si vede proprio come anche la dimensione del rifugio possa aiutare questo rapporto, che è quello che sta alla base del rifugio, inteso proprio come luogo dove ci si trova riparo da un ambiente dove si può essere accolti, si può trovare una minestra calda, come viene appunto raccontato da un escursionista, dove si può trovare quel calore che noi troviamo nella nostra casa, ma in questo ambiente diverso troviamo lì. È un luogo di relazione. Infatti quello che diceva Valentina era proprio quando si fa, alcuni rifugisti vorrebbero fare cultura di montagna, che è proprio questa condivisione di un'esperienza, dell'esperienza dell'alta quota, dell'esperienza del rifugio, della condivisione di quelle che sono le condizioni. E infatti uno dei punti principali del rifugista è quello di garantire la sicurezza a chi arriva in rifugio, dando le indicazioni, quindi avendo una conoscenza del territorio e soprattutto avendo i necessari collegamenti, i necessari strumenti per poter garantire sicurezza e dare tutte l'assistenza a chi ne avesse bisogno. Questo è fondamentale. Per cui se la tecnologia ci può aiutare ad avere una connessione internet per poter avere le previsioni del tempo aggiornate o per poter avvisare il soccorso alpino, in questo caso poi c'è, come dire, c'è una linea di separazione dal fatto di garantire una wireless a tutti i fruitori del rifugio, che viene appunto scelta anche dal rifugista a seconda di qual è il taglio che vuole dare al rifugio. Quindi la tecnologia ci porta ad avere un po' questo... ad essere un po' borderline tra lusso e comfort e sicurezza. Questo è un po' quello che è anche emerso, no? dal documentario.
Ecco, vi chiedo un'altra cosa, a proposito proprio dei rifugisti. Sono ancora i rifugisti tutti gente di montagna, per lo più alpinisti a loro volta, o avete osservato in questa vostra indagine anche una trasformazione del personale, diciamo, dei gestori dei rifugi di montagna, almeno qui sulle Dolomiti, dove voi avete incentrato la vostra indagine?
Ma In generale no, sono tutte persone, la maggior parte sono comunque persone di montagna e molti di loro anche con un passato alpinistico. Anche lì più il rifugio è in un luogo impervio, più spesso è verace, diciamo, il gestore, più l'accessibilità è facile, più il gestore proprio cambia, diventa più, come dire, più simile a un albergatore in qualche modo, no? Quindi sì, proprio veramente.
E a volte addirittura scompare come sotto le tre cime, dove abbiamo una massa di persone che arrivano, per cui non è proponibile la situazione del rifugino con il gestore del rifugio che ti accoglie, perché i numeri sono assolutamente altissimi. Abbiamo un parcheggio con non so quanti posti per autobus, per cui centinaia di persone che arrivano, quindi c'è anche questa tipologia di rifugio da considerare.
Sì, sì, il ventaglio è molto ampio, diversificato. Però bene o male, diciamo che le figure del rifugista sì, è comunque una persona, dei personaggi oserei dire spesso, perché poi io ho fatto anche l'esperienza proprio di lavorare in un rifugio ed è un'esperienza che plasma, è faticoso anche, ti costringe a ritmi di lavoro costanti, soprattutto nell'alta stagione ovviamente, e non stacchi mai, sei comunque in un posto tutto sommato isolato, quindi sì, non ci vuole delle doti di un carattere abbastanza forte, ecco.
Quanto sono diversi fra loro questi rifugi che voi avete indagato? Cioè gli estremi, se li potete sinteticamente descrivere, quali sono? Abbiamo parlato del rifugio che ha la vasca, diciamo, non idromassaggio, ma comunque
di acqua calda,
micro piscina d'acqua calda in quota, saremmo forse a 2000 metri o qualcosa forse di più lì. E poi all'estremo opposto ci saranno situazioni più spartane. Voi potete farci una fotografia di questa situazione?
Beh, se devo prendere i due estremi, uno sicuramente è il rifugio Torrani, che si trova a più di 2000 metri, raggiungibile solo con una piccola ferrata non particolarmente complessa, ma che esclude già una bella parte di pubblico e di fruizione. E questo è un rifugio particolarmente spartano, con diciamo un unico ambiente per i clienti, che è con letti a castello e al
centro. Vediamo ancora le famose camerate.
Camerata unica.
In questo caso la camerata è luogo dove si mangia, per cui addirittura come dire, l'essenzialità dello spazio proprio.
Totale, sì.
E dal punto di vista dell'architettura, della struttura, stiamo parlando di un classico edificio, diciamo il classico rifugio, oppure modificato?
Beh, da questo punto di vista direi che è ancora più essenziale del classico rifugio, perché veramente è un rifugio ad un piano solo, che quindi ha una dimensione molto piccola, direi che è quasi una via di mezzo tra un rifugio e un bivacco, per
esatto,
cui è
fatto
veramente,
di pietra.
Esatto, è veramente essenziale e
raggiungibile però solo attraverso percorsi attrezzati.
Esattamente.
Ed è fatto di pietra e rimane, diciamo, accostato proprio alla roccia. Se non avesse le porte rosse, le finestre rosse, alle volte proprio se arrivi
distingue
nella nebbia non lo distingui dal resto della roccia. E tra l'altro lì quindi c'è questo ambiente di camerata e zona, diciamo, con tavoli per mangiare, e poi un altro ambiente separato che è quello del gestore con la sua compagna, che è la cucina e la camera da letto, quindi del gestore. Cosa che, appunto, parlando con Venturino, gestore del rifugio attuale, è anche di difficile, insomma, sopportazione. Allora stanno cercando di avere la disponibilità per costruire un piccolo attico, un'estensione, diciamo, del rifugio, per almeno fare la camera loro separata dalla cucina. Però anche lì sono, da quello che ricordo, subentrate dei problemi di
cioè, beh, certo, punto di vista esatto di leggi e di gestione di questi oggetti in alta quota.
E lì tra l'altro il rifugio è servito da una teleferica molto rustica anche questa, e però ecco un altro caso, un altro rifugio in qualche modo diciamo un po' meno spartano, però allo stesso tempo con un'accessibilità complessa, è il Bosco Nero, il rifugio Casera Bosco Nero,
che si trova dove?
Si trova a Zoldo, proprio nel tra le montagne del Bosco Nero, e lì la caratteristica è più a bassa quota, chiaramente, in un contesto diciamo più tranquillo, però non hanno neppure la teleferica. Vuol dire che tutti i pesi, oltre a quei voli dell'elicottero che vengono fatti una o due volte per stagione, vengono portati a spalla dalla gestrice e dai suoi aiutanti, quindi ancora una difficoltà in più. E così anche il rifugio Carducci, nella zona non lontano dalle Tre Cime di Lavaredo, però rimane un po' sotto la Croda dei Toni, un po' diciamo nell'area un po' meno turistica, e anche lì hanno lunghi sentieri fattibili solo a piedi, e quindi si avvalgono dell'aiuto dell'elicottero e poi pesi portati a spalla. Questo fa la differenza nei rifugi.
Esatto, quindi per sintetizzare, i rifugi possono essere diversi per dimensioni, per materiali, per i servizi che offrono, per l'accessibilità e anche per la tipologia di gestione, quindi la politica di gestione che viene fatta dal gestore stesso, perché può essere, ricordiamo che i rifugi possono essere sia CAI, ma possono essere anche rifugi privati, quindi anche in questo si vede una piccola differenza.
Bene, allora abbiamo appunto visto che c'è, tra l'altro, da tener conto anche di questa appunto separazione tra i rifugi del Club Alpino Italiano e quelli gestiti direttamente da privati. Quelli del Club Alpino Italiano si devono più o meno, diciamo, uniformare a una certa visione, a una certa politica. E, volevo chiedervi, a proposito appunto delle politiche di gestione che avete incontrato, che tu hai incontrato andando con la videocamera a intervistare i fruitori, in questo caso dei rifugi, se è emersa una sensibilità diversa tra gli italiani e gli stranieri che hai ascoltato, per esempio.
Ma sì, senza dubbio, con le dovute eccezioni, però diciamo nella stragrande maggioranza dei casi degli stranieri che ho incontrato c'è proprio esigenze molto, molto ridotte per quanto riguarda la ricerca del lusso e del comfort, ecco, da parte degli stranieri. E, tra l'altro, ecco, una caratteristica degli stranieri è che amano girare le Dolomiti molto anche in bicicletta, cosa che da noi non è così diffusa, cioè tra i fruitori italiani, diciamo. Ma in generale diciamo proprio esigenze molto, molto ridotte, una spartanità maggiore. Gli italiani nella maggioranza dei casi si dichiarano essere aperti a questa esperienza di spartanità, però poi dai discorsi, dalle loro parole, dalle loro espressioni emerge un concetto della semplicità e della spartanità
diverso,
con comunque un'attenzione allo stile, magari allo stile del rifugio e ai servizi che vengono offerti. Per esempio, una delle richieste più comuni è questa della camera, magari non dico singola, ma doppia, quadrupla, e non il camerone tradizionale. Oppure il bagno, magari il bagno in camera, è un'altra cosa che è un po' difficile da ottenere nei rifugi, però qualcuno, ecco, lo chiede.
Sì, questo
mangiare
è un dato,
bene.
Sì, questo è un dato essenziale, ma solo per dare un'idea, i rifugi italiani sono i rifugi che hanno il maggior numero di docce per posto letto rispetto a tutti i rifugi europei. Questo fa capire anche che c'è proprio una domanda diversa, abitudini diverse per quanto riguarda l'offerta e la richiesta in alta quota nelle Dolomiti.
Questo ha a che fare solo con l'accessibilità delle Dolomiti, che sono appunto montagne, oltre che bellissime, anche piuttosto semplici da raggiungere, anche per uno escursionista non esperto, o ha a che fare anche con altre, diciamo, caratteristiche più legate agli aspetti culturali?
Beh, dal mio punto di vista l'aspetto culturale è fondamentale, per cui sia, come si diceva, il cibo buono e anche i servizi e i bagni e un'attenzione per queste parti qui sicuramente deriva da un aspetto culturale.
Sì, sono d'accordo anch'io. Cioè, sicuramente anche l'aspetto, le caratteristiche fisiche della montagna fanno la differenza, ma a parità di condizioni e di caratteristiche, penso che in Italia ci sia proprio questa componente culturale,
sì,
che fa
nel bene e nel male, sì, come nel bene, nel male. Ad esempio il fatto che forse è da pochi anni che si chiede ai fruitori dei rifugi di portare a valle i propri rifiuti, cosa che immagino magari in una cultura tedesca, nord-europea, sia una cosa data per scontato, insomma.
Bene, facciamo un'altra pausa musicale in questa nostra trasmissione Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa. Torniamo dal nostro gruppo franco-africano Les Chazots con un'altra canzone, questa volta si intitola Moussa. Siamo sempre nella musica rilasciata con licenze libere Creative Commons nel sito www.freemusicarchive.org. Ricordo a chi volesse scrivere a questa rubrica di Radio Cooperativa che l'email utilizzabile è radio@bellunopop.it.
Pour toi.
15 musicisti francesi e 15 del Mali per questo grande gruppo che si chiama Les Azzo. La canzone che avete ascoltato in sottofondo è Moussa, e noi siamo qui con Paolo Andreotti e Valentina De Marchi per parlare del loro documentario dedicato alla questione dell'evoluzione dei rifugi e quindi del modo col quale si fruisce della montagna, in particolare in questo caso delle Dolomiti. Stiamo parlando di un lavoro video che proprio stasera sarà fra l'altro presentato, proiettato al Film Festival della Montagna a Trento, questa sera al Cinema Modena di Trento, dove si svolgono le proiezioni di questa manifestazione storica che appunto è in corso in questi giorni nel vicino capoluogo dolomitico. Voi invece con questo vostro lavoro vi siete occupati di rifugi che si trovano in provincia di Belluno, giusto?
Esatto.
Ecco, quindi è difficile immagino chiedervi un'analisi comparativa con le altre province delle Dolomiti, anche se qualche differenza potrebbe saltare all'occhio. Una caratteristica di questa evoluzione dei rifugi, e non solo dei rifugi, diciamo dell'offerta turistica che un occhio forse un po' malizioso può aver notato in alcune zone della provincia di Belluno e anche del Trentino, è stata una sorta di omologazione di questo stereotipo un po' dell'offerta sud tirolese o tirolese che viene un po' mutuata, forse perché si ritiene che funzioni anche, non so, nel costume delle cameriere piuttosto che nelle fioriere o quant'altro. Voi vi siete per caso resi conto che qualcosa di simile accadeva anche in qualcuno dei rifugi che avete visitato, o è un fenomeno che magari riguarda di più alberghi e pizzerie di fondovalle?
Ma allora, nei rifugi che abbiamo visitato noi non più di tanto questo aspetto, mentre so che in altri rifugi, soprattutto dalla parte del Tirolo eccetera, si cerca di aggiungere anche questi aspetti così un po' folcloristici. Dalle nostre parti no. Io ricordo un'intervista, adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'intervista delle signore, quindi escursioniste, che avevano frequentato parecchio la montagna anche dalla parte trentina e anche svizzera, se non ricordo male, e ricordo come loro dicevano che in alcuni posti non ci sarebbero volute tornare perché magari situazioni particolarmente caotiche, rifugi di dove masse di persone arrivavano, e ovviamente freddezza anche nei rapporti con i gestori, e anche si riferivano alle strutture estetiche, quindi questi grandi casermoni magari non piacevano. Loro dicevano io non vorrei mai tornare da quella zona lì, non tornerei, mentre apprezzavano diciamo la realtà un po' più piccole, più anche edifici, strutture, architetture diciamo più contenute, e chiaramente un servizio più personale, ecco.
Sì, forse gli aspetti folcloristici li abbiamo visti della zona sempre di Cortina, dove
di più,
appunto,
sì,
anche una vicinanza con
col mito tirolese, diciamo.
Esatto.
C'è un altro fenomeno che forse vi è capitato di incontrare in questa indagine, che è quello del rifugio che non è né il punto d'arrivo di una passeggiata semplice, né l'appoggio per chi sta facendo delle escursioni con componenti di tipo alpinistico, bensì il momento in cui si sale, magari accompagnati dal gestore o con degli impianti, di sera per una cena e si torna giù, cioè si utilizza come un ristorante sostanzialmente d'alta quota. Questo è un fenomeno che avete incrociato, e che tipo di idea vi siete fatti rispetto eventualmente a quest'altra evoluzione?
Ma questa realtà sì, l'abbiamo incontrata. Mi viene in mente ad esempio il rifugio Averau, sempre nella zona di Cortina, e poi anche il Dolomites sul Monte Ritte, dove ci sono i musei di Mesner. E questi sono entrambi rifugi con un'accessibilità molto facile, per cui nel primo caso c'è un impianto, Le persone possono venire per anche solo per la cena, e nel secondo caso, nel caso del Monteritta, invece c'è un servizio proprio di navette con dei furgoncini, e questi rifugi funzionano da ristoranti d'alta quota.
Sì, forse sono più situazioni invernali queste, perché solitamente il connubio è cena con slittata o cena con si sale con la motoslitta, si scende, quindi forse non siamo riusciti a registrarli tutti, perché è stata una, certo, come dire, un'esperienza estiva. Potremmo proporre l'esperienza invernale per dare
comunque in questi due casi erano frequentati estiva. In questo modo anche d'estate, certo. E un'altra cosa mi viene in mente, tornando invece al Bosco Nero, lì che pure il raggiungimento di questo rifugio richiede un'ora e mezza di camminata con buoni 700 metri di dislivello, ci sono, siccome la gestrice è una persona che ci sa fare, tra l'altro cucina molto bene, e lei proprio ha dato questo spirito, questo suo taglio personale al rifugio, e questo appunto viene molto apprezzato anche dalle stesse persone del luogo. Io conosco persone, amici, conoscenti che magari finiscono di lavorare la sera, alle 6 prendono, vanno su, quindi si fanno una bella camminata, mangiano un boccone insieme a lei e poi scendono il giorno stesso, la sera stessa, magari con le frontali. Quindi ecco, se un gestore è bravo, dà questo taglio personale che in tanti casi soprattutto è fondamentale, soprattutto nei casi dei rifugi più nei luoghi più impervi, ecco che le persone le frequentano anche in giornata, così.
Certo, anche in modo...
anche in modo diciamo, per la ristorazione.
Certo, più amichevole diciamo per un rapporto in qualche modo relazionale, che non per fruire solo di...
della montagna.
Sì.
Beh, io conosco un'altra realtà interessante del nostro territorio, Rifugio Scarpa, che è quest'anno è rimasto aperto tutto l'inverno, non ha servizi, non impianti per raggiungerlo, però è stato frequentato parecchio da parte di sci alpinisti e ciaspolatori, che è anche un nuovo fenomeno.
Certo.
Dell'età contemporanea, diciamo, e quindi alcuni rifugi riescono anche a catturare questo tipo di clientela.
A proposito di questo, c'è questa questione appunto della clientela che si trasforma la domanda, si estende, diciamo, appunto la tipologia di chi arriva anche in alta quota. Ormai in molti posti ci può arrivare anche una persona che non ha alcuna esperienza né magari mezzi fisici per arrivarci, ma con qualche forma di aiuto ci arriva. Quindi si modifica, si arriva e poi si aspetta di trovare delle cose che magari trova in città. Vi siete fatti un'idea di dove sia stato posto però il limite di questo? Un'idea di che cosa è come stare in montagna?
Beh, io credo che la montagna di per sé impone dei limiti, per cui non è pensabile fare tutto dappertutto. Quindi un primo limite è proprio fisico, poi chiaro, l'uomo può inventarsi anche una spa a 4.000 metri, voglio dire, bisogna aspettarsi di tutto, però in generale le condizioni climatiche, ambientali, le risorse non permettono di fare un certo tipo di evolversi, diciamo, in un certo tipo di, in una direzione. Detto questo, anche lì, come dicevamo, si incontrano rifugisti più aperti a questo tipo di adattabili, diciamo, alle richieste della clientela, e altri che cercano invece proprio di dare, di insegnare alle volte anche proprio dei modelli di comportamento, dei limiti, e far capire ai fruitori. Ad esempio, uno dei problemi più grandi dei rifugi è l'acqua. Non tutti i rifugi hanno disponibilità di acqua, questo significa grossi sacrifici, risparmi, eccetera, e questo va spiegato spesso ai fruitori, perché non puoi fare una doccia, non c'è la doccia o devi consumare poca acqua.
Sì, assolutamente, dipende molto anche dalla politica del rifugista, cioè su cosa punta e qual è la clientela che gli interessa, per cui sicuramente i limiti della montagna, che la montagna impone, sono già limiti di per sé. Poi l'impronta che dà il rifugista è fondamentale per la gestione del rifugio e per i servizi che va a proporre.
Ecco, e invece l'idea che ci sia anche un limite alla quantità di persone, non diciamo per fare un discorso elitario, ma perché c'è un po' il rischio che diventi una partita tennis, per cui il rifugio migliora l'offerta perché c'è più gente, quindi arriva ancora più gente e sempre più gente. Ci saranno dei mesi dell'anno, specie sulle Dolomiti, dove peraltro sostanzialmente non ci sono neanche limitazioni al traffico automobilistico, neanche in alta quota, in cui da prima le strade, i passi di montagna e poi ampie zone di territorio, di ambiente naturale, sono sostanzialmente occupate dagli escursionisti che vanno al rifugio magari solo perché appunto trovano un menù adeguato, altrimenti non ci andrebbero, si fermerebbero a fondovalle. Ecco, c'è stata anche la percezione di questo, cioè che rischi di essere, pur ponendo dei limiti su alcuni aspetti più eclatanti, appunto di presenze motori, di elicotteri per andare a sciare sulla Marmolada o altrove, pur ponendo questi limiti resti anche una criticità rispetto alla quantità, alla massa di persone che vanno in montagna e che la raggiungono appunto generalmente con mezzi propri per poi muoversi, e che anche questo aspetto della quantità debba essere tenuto in conto da chi prepara l'offerta e rischia di attrarre troppa gente in alta quota, oppure diciamo un problema appunto di lusso tra virgolette, nel senso che devono sfruttare comunque dal punto di vista economico, commerciale, quei pochi mesi, è un discorso un po' da puristi mettersi adesso a cavillare sul numero di persone che arrivano, sul fatto che spariranno gli animali in un certo insomma la fauna in zone sempre più ampie, perché sono frequentati in modo così intensivo dagli esseri umani.
Ma forse più che di quantità bisognerebbe parlare di qualità di fruitori, perché se io ho, cioè se in un rifugio arrivano due persone che fanno confusione e lasciano immondizia, probabilmente hanno un impatto molto più di 100 persone che invece sanno come comportarsi in montagna. Quindi si parla proprio di una questione culturale, di abitudini, di imparare a frequentare la montagna senza appunto esclusioni, ma se riuscissimo ad avere rispetto per i luoghi naturali come può essere una montagna dolomitica, probabilmente non ci sarebbe il problema del numero. La questione poi è come io raggiungo, cioè quello che si diceva prima, il fatto di poterlo raggiungere con un'auto, poter raggiungere il rifugio con un sentiero, questo già diventa un limite di numero di persone che arrivano in quel posto.
Beh, io devo dire che oggettivamente a Belluno io credo che in rarissimi casi si può parlare di una frequentazione di massa dei rifugi, e il turismo in generale, lo sappiamo, rispetto alle province limitrofe è di tutt'altro livello e quantità, quindi
probabilmente è un problema più di altre zone delle Dolomiti.
Da noi per fortuna o purtroppo non è un problema così grande, e detto questo chiaramente ci sono dei rifugi frequentati anche in maniera massiccia. Lì la questione è spinosa, perché ovviamente al rifugista ha interesse che le persone arrivino. Alcuni appunto di queste realtà più piccole dicono anche di non volerne troppe, ma perché non possono ospitarle, perché perderebbe la qualità l'offerta che danno. Però in generale ovviamente auspicano una frequentazione, però una frequentazione di qualità, come diceva Paola.
Certo, facciamo quindi un passo indietro, arriviamo al punto di partenza di questi escursionisti. C'è stato un dibattito abbastanza acceso, sia pure piuttosto sterile nei contenuti, sulla mobilità dolomitica, riguardante in particolare, forse questo è uno degli aspetti che lo ha reso asfittico, la chiusura o meno di alcuni passi dolomitici alle automobili o almeno in alcune fasce orarie e in alcune giornate della stagione estiva, e oppure il pedaggio, che a mio modo di vedere è come della pezza peggio del buco, e quindi non se ne è fatto sostanzialmente nulla, salvo qualche provvedimento preso dalla provincia di Bolzano. Voi avete percepito che c'è un'idea sopra, tra chi gestisce i rifugi, che questo sia un problema comunque, cioè di avere i passi che diventano una distesa di lamiere roventi d'estate, soprattutto nei weekend, di tutta questa gente che si riversa poi sui sentieri, parliamo ovviamente delle zone epicentro del turismo anche sulle Dolomiti, anche in provincia di Belluno per lo più, quindi stiamo parlando dell'area vicina a Cortina d'Ampezzo in particolare, o forse alla zona del Passo Pordoi, di questi tipici luoghi presi d'assalto dai turisti. Voi avete percepito che c'è una visione rispetto a questa problematica, che ha visto spesso delle levate di scudi abbastanza immediate, repentine e sonore da parte quantomeno di chi si occupa di fare commercio ai passi dolomitici, non so, più in alto?
Ma ecco, questo non è stato un argomento particolarmente in realtà affrontato con i rifugisti. Io credo che da parte loro, siccome comunque sono tutte persone che in qualche modo si può dire che amano la montagna e quindi auspicano anche una buona gestione di questa, se si trovano soluzioni alternative all'ammasso delle auto non ci sarebbero problemi. Io ho sentito parlare in diverse aree della provincia di proposte, ad esempio, di lasciare le macchine magari più a valle, fare un servizio di navetta, una cosa così. Questi sono aspetti che sono un po' sul piatto della bilancia in questo periodo. Credo che, ecco, in questo forse il Trentino, in particolare la zona delle Appusterie, ho visto delle cose, a mio parere, molto belle, ad esempio trenini, servizi così che portano, che collegano, ad esempio, non so, il turista che arriva a Venezia ha facilità, no, magari di raggiungere le località sciistiche con un treno, cosa che insomma è invidiabile, sì, piuttosto che passare le ore nel traffico.
Esatto, in questo caso più dei rifugisti a loro interessa magari avere un tot numero di persone, quindi il problema forse si sposta in un campo ad un livello diverso, che è il livello politico di chi gestisce la provincia o comunque gestisce il territorio montano, per cui il fatto di riuscire a garantire un flusso turistico di qualità a questo punto, però riuscendolo a garantire, poi il sistema con cui questo flusso turistico arriva al rifugio probabilmente è una problematica da affrontare in modo un pochino non singolo per il singolo rifugio, ma affrontare in un contesto territoriale. Questo è quanto mi sento.
Sì, questo poi ognuno magari ha il suo punto di vista in materia. Secondo me non bisogna essere troppo, cioè la nostra terra vive anche di turismo e deve farlo, deve andare nella direzione sicuramente più ecosostenibile, eccetera. Io credo che tutto sommato l'impatto dell'escursionista, dell'alpinista è molto ridotto, li dico, a livello ambientale rispetto a quello, cioè di peggio, ecco, quindi bisogna fare una selezione, non essere troppo categorici e come si dice, chiusi.
Certo, ma io questa cosa ve l'ho chiesta perché oggettivamente riguarda proprio anche la qualità dell'offerta, nel senso che ci sono dei paradossi che si sono manifestati in modo evidente in Trentino, soprattutto in Valle di Fasso, in Valle di Fiemme, che sono un po', diciamo, un luogo ad altissima intensità turistica d'inverno ed estate, con delle situazioni che poi sono arrivate appunto al paradosso, per cui il turista che viene da Milano per scappare dallo smog si ritrova nelle polveri sottili di Canazei o di Moena o di Predazzo. Quindi è un problema che riguarda anche proprio la qualità dell'offerta turistica, nel senso che se poi tu mi metti il visitatore, l'ospite, il villeggiante in una situazione in cui deve stare in coda, deve cercare il parcheggio, sente che respira un'aria poi non più tanto pulita, almeno finché non è arrivato al rifugio, per l'appunto, la questione è, diciamo, non tanto poi forse da guardare dal punto di vista strettamente ecologico, ma anche dal punto di vista economico. Forse è un caso in cui le due cose si sposano e apriamo e chiudiamo la parentesi sul ruolo della politica, per l'appunto non ha prodotto finora, da questo punto di vista, nessun tipo di soluzione. Ecco. La situazione è sempre quella, sostanzialmente, che si perpetua da decenni: aumenta il numero di persone che vanno in montagna, però ci vanno sempre allo stesso modo, insomma.
Io invito i turisti allora a visitare la provincia di Belluno, che ha ancora un sacco di realtà estranee, diciamo, a questo tipo di frequentazione di massa. Sono molto maggiori le realtà tranquille piuttosto che quelle
sì, in questo caso forse la questione è che non c'è ancora una visione sostenibile, intesa come sostenibilità sociale, economica e ambientale. Cioè, se io riesco a fare lo sforzo di quantificare e capire qual è la mia impronta ecologica nel arrivare ad un rifugio con un'auto e quindi a portarmi una lattina di bibita e a lasciarla in mezzo al bosco, cioè quali sono i miei comportamenti che poi comportano una spesa, perché poi possiamo riportare tutto ad un discorso economico. Forse facendo questo sforzo riesco a capire quanto sia importante capire con quali mezzi arrivo al rifugio, come mi comporto, cosa uso, cosa consumo, eccetera. Quindi forse in questo, se posso, una critica anche alle nostre zone, a come vengono gestiti i rifugi, non c'è ancora questa visione, diciamo, di sostenibilità un pochino più allargata. C'è sicuramente una semplicità e forse anche un'essenzialità nei modi, perché ci sono ancora strutture che veramente lavorano e consumano poco. Però forse bisognerebbe avere più consapevolezza di questo concetto un po' più ampio di sostenibilità nella gestione del territorio, dei rifugi e dello stesso flusso turistico, cosa che magari in altri paesi c'è e che ha portato ad una lungimiranza e quindi ad una garanzia di flussi turistici, economia e benessere a tutti i livelli.
Ecco, naturalmente io ripeto, mi riferisco alle zone in cui c'è una forte intensità, che poi sono quelle trainanti, perché lì si riversano le grandi masse dei turisti, che hanno prodotto diciamo dei disastri in alcune parti dell'anno, di cui adesso si è consapevoli. Menzionavo appunto il caso eclatante, ormai al centro anche di varie riflessioni, delle valli di Fiemme e di Fassa, dove si ragiona, senza per ora produrre risultati, proprio su un'idea di mobilità alternativa lungo queste valli, che rischiano di diventare appunto come una piccola parte di una metropoli per l'intensità, diciamo la densità di spostamenti motorizzati che ci sono in certi periodi dell'anno. Quindi diciamo che è una criticità che probabilmente si salda poi appunto all'offerta che viene dai rifugi, alla qualità dell'offerta e anche a una coerenza di una presenza in montagna. Ma a proposito di coerenza e di presenza in montagna, un altro capitolo riguarda la forma di questi rifugi, come sono stati fatti. Cioè, si è aperto questo grande dibattito nel mondo della montagna, dei rifugisti, degli escursionisti, degli alpinisti, su come sono questi rifugi dentro, come vengono gestiti, che cosa offrono, ma anche su come sono fuori, cioè la forma della struttura stessa.
Sì, in questo mi rifaccio ad una battuta di una nostra intervistata, una rifugista, che dice che fa del rifugio una metafora: è come una nave, o meglio, è proprio come una nave in un oceano, la montagna è l'oceano e il rifugio è questa nave. In questa nave ci deve essere tutto. Ovviamente potrebbe essere una nave enorme perché ha tutto l'oceano dove espandersi, però non ha molto senso. Quindi l'importante è che ci sia tutto l'essenziale. Tutto ciò che non è essenziale può restare a valle. E aggiunge, e questa è la battuta, poi se è bello, meglio. Cosa significa? Ovviamente bello non c'è una definizione, però il fatto che oggi si cerchino forme anche diverse del rifugio, materiali diversi, soluzioni tecnologiche innovative, sono risposte a questa essenzialità, cioè al fatto di garantire una delle prestazioni di comfort, delle prestazioni di sicurezza, per cui i rifugi probabilmente cambieranno forma, ma perché? Perché vengono fatti a seconda di come sono i venti, quali sono le condizioni climatiche, le temperature che vanno ad affrontare, i carichi di neve, e quindi le forme vanno a cambiare, ma vanno a cambiare per assecondare quelle che sono le caratteristiche. I materiali cambiano perché comunque c'è un avanzamento della tecnologia che risponde meglio con materiali meno pesanti, con materiali che possono essere facilmente riciclabili, facilmente anche eliminabili, quindi sostituibili, e soprattutto il fatto della prefabbricazione che magari può comportare il non avere cantieri ad alta quota o comunque dare delle soluzioni che sono, come dire, reversibili in ambienti quali quelli della montagna. Quindi è questa la strada che si sta prendendo. Ovviamente questa strada si scontra con quella che è un po' la concezione della tradizione e delle abitudini delle persone in montagna, ma il processo è lungo. L'importante è riuscire ad avere questa lungimiranza, riuscire ad avere questo aspetto dell'essenzialità, della funzionalità dell'oggetto che si trova in un determinato luogo, ma che deve anche rispondere a dei canoni estetici condivisi da tutti.
Ecco, questa che avete sentito era la voce di Paola Andreotti, che architetto, ci spiega questa, diciamo, questo confronto anche di visioni su come è fatto un rifugio, l'edificio di un rifugio. Questa è Voci dalle Dolomiti, la rubrica di Radio Cooperativa che si occupa delle questioni della provincia di Belluno soprattutto, e quindi stiamo parlando di rifugi con Paola Andreotti e con Valentina De Marchi, di rifugi perché a questa tematica è dedicato il documentario che fra l'altro questa sera sarà proiettato al Trento Film Festival, Il lusso della montagna. Quindi per sintetizzare la questione della forma di questi rifugi, sostanzialmente ci spiegavi che c'è un po' questo scontro di visioni oggi tra il rifugio tradizionale, la casetta di pietra, diciamo, o il casone di pietra, con un po' di legno, e invece l'astronave metallica che spesso viene rappresentata come, diciamo, la nuova frontiera anche tecnologica di queste strutture che si adeguano, diciamo, alla montagna, nel senso che devono essere adatte a stare in quell'ambiente, a prescindere da come sono e da come si riverberano nel nostro immaginario, diciamo, così fossilizzato di come deve essere la forma di queste casette che ci ospitano quando fuori fa freddo e tira vento. Secondo te questo scontro, secondo voi questo scontro produrrà un esito univoco oppure è destinato, diciamo, a perpetuarsi in questo modo e avremo ancora i cantieri d'alta quota per ricostruire dei rifugi così come erano, magari buttarli giù e rifarli uguali? Oppure si sceglierà nettamente una di queste strade, cioè quella che porta verso diciamo, le nuove tecnologie anche estetiche?
Non c'è nulla di netto, nel senso che immagino che sia un processo quello che sta avvenendo, ma è un processo che sta avvenendo sin dall'inizio della storia dei rifugi, cioè il rifugio prima è nato appunto come un riparo, quindi dopo è stato consolidato, gli è stata portata la possibilità di avere acqua, di avere l'energia elettrica. Oggi nessuno dice nulla se ci sono pannelli fotovoltaici nel rifugio, per cui credo che sia veramente un processo. Ovvio che i processi di cambio culturale e soprattutto estetico, perché è una cosa che si vede, portano a degli scontri e ben vengano, dei confronti e ben vengano, per cui questo documentario vorrebbe proprio aprire questa discussione in modo tale che si possa capire i diversi punti di vista, che non sono solo due, ma appunto tutte le sfumature che ci sono, tutte le esigenze che ci sono, che probabilmente tra 10 anni cambieranno, perché magari in montagna si andrà con altri mezzi e non sarà più necessario avere un rifugio. Per cui realmente siamo in un processo.
Bene, e a questo punto io vorrei chiedervi qualche informazione sul, diciamo, come potersi informare su questo documentario, come eventualmente contattarvi, chi fosse interessato ad approfondire la materia, se ci sono altri suggerimenti da dare, bibliografici, un riferimento web, qualche fonte, insomma, Chi si è incuriosito a questa, rispetto a questa materia, cosa può fare?
Beh, intanto venire questa sera in sala al Cinema Modena a vedere il filmato.
E a Trento,
diciamo. A Trento, al Film Festival di Trento.
Esatto, poi il filmato, cioè i contatti sono quelli della fondazione, che ovviamente è parte dell'Ordine degli Architetti di Belluno, e quindi il sito della fondazione è www.fabd.it, Fondazione Architettura Belluno Dolomiti.it, è contattabile anche via telefonica. Noi siamo qui a Belluno e da lì si possono avere informazioni, dati, richieste, si possono fare le richieste per visionare il video, per averlo, per poterlo mostrare, insomma tutto quello che serve per poter approfondire l'argomento.
Allora io vi ringrazio di essere state ai microfoni di Radio Cooperativa, abbiamo ascoltato Paolo Andreotti, ora per ultima architetto, con Valentina De Marchi, antropologo, Valentina De Marchi curatrice di questo documentario che è Il lusso della montagna. Paolo Andreotti ha collaborato e ha dato lo spunto per trattare questa tematica.
L'idea, anche.
L'idea di questa iniziativa. Vedremo quindi quando sarà il momento di presentarla anche in provincia di Belluno. In bocca al lupo, tanti auguri per il vostro lavoro, e poi magari vi sentiremo di nuovo per capire il dibattito, come è andato, fra qualche mese.
Molto volentieri.
Grazie.
Grazie.
Da parte mia un grazie a tutti gli ascoltatori, appuntamento a martedì prossimo con Voci delle Dolomiti da Radio Cooperativa, da Zenone Sovilla, buona serata.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.